Allora, purtroppo devo spezzettare i file perché non possono essere più lunghi di 30 minuti e quindi ecco, sono ancora alla slide 56 e dobbiamo analizzare il tema 7 e il tema 8. Abbiamo finito con l'ordine delle argomentazioni, quindi con l'effetto primacy e l'effetto recency. Non, diciamo che non c'è così un'unanimità, insomma, di risultati. Come ho detto, diciamo che se io non ho alcuna conoscenza sull'argomento, tenderò ad avvalorare la prima parte del messaggio, mentre se ho una buona familiarità con l'argomento, tenderò a introiettare l'ultima parte, ma diciamo c'è questo trend, però ripeto, non si è arrivati ad una vera e propria soluzione in quanto si verificano entrambi. In realtà si tentava un po' di cercare di dimostrare l'effetto primacy rispetto all'effetto recency, cioè che le prime argomentazioni sono quelle che maggiormente vengono assimilate, ma sembra appunto non essere così. Veniamo sempre alla slide 56, siamo sempre nella slide 56, aspetto 7 e aspetto 8. Vedete quante, ce ne sono anche molte altre, insomma, vedete quanta complessità nell'elaborazione delle informazioni, quanto conta la memorizzazione, la percezione, i nostri schemi mentali, la nostra rigidità, la nostra autostima nelle nostre credenze, nel caso in cui ci sia qualcosa di contraddittorio, no? Per evitare appunto la dissonanza cognitiva, cioè, tra ciò che noi pensiamo e i tentativi di persuaderci del fatto che stiamo sbagliando. Ecco, questo per fare un piccolissimo riassunto. Allora, vediamo la completezza delle argomentazioni. Questa è una ricerca molto, molto, molto celebre in questo ambito, no? Si tratta proprio di studiare l'impatto ai fini di mutare l'opinione dell'audience. Quindi, qual è la tendenza più producente? Presentare un solo aspetto di un tema controverso o entrambi gli aspetti di un tema sempre controverso? Ecco, una ricerca effettuata ebbe lo scopo di individuare la forma persuasiva più adeguata per convincere i soldati americani che la guerra si sarebbe protratta ancora per diverso tempo prima del crollo definitivo dell'asse, soprattutto a livello, quindi sul fronte del Pacifico. Erano stati elaborati due messaggi radiofonici. Il primo presentava soli motivi che indicavano il prolungarsi della guerra oltre le aspettative, più ottimistiche dei soldati. Il secondo tipo di messaggio, di 4 minuti più lungo, presentava anche both sides, no? Gli argomenti circa i vantaggi e anche la notevole superiorità della macchina bellica americana sull'esercito giapponese. Ovviamente stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale. In sostanza, questo messaggio sosteneva che la guerra sarebbe stato ancora lunga, pur prendendo in considerazione i fattori positivi della situazione americana, la forza dell'arsenale americano rispetto a quello giapponese, no? Quindi presentava, diciamo, entrambe le facce di una stessa problematica. Diciamo che anche qui non si hanno delle vere e proprie soluzioni, no? Data appunto sempre la complessità del pensiero umano. Ecco, alcune diciamo deduzioni che emersero e che per le persone che erano già convinte avevano già una posizione, l'inclusione delle argomentazioni di entrambi i lati, il pro e il contro, è meno efficace rispetto al fatto di presentare solo gli argomenti a favore della posizione presentata. Un'altra caratteristica è che emerse che coloro che hanno un grado di istruzione, coloro che avevano un grado di istruzione più elevato, erano favorevolmente influenzati dalla presentazione di entrambe le facce, mentre coloro con degli strumenti culturali un po' così meno complessi, insomma più semplici, erano maggiormente influenzati dalla comunicazione che presentava gli argomenti a favore del loro punto di vista, insomma, no? Ecco, quindi queste un po' sono varie, diciamo, il risultato un risultato generale dell'operazione, dell'esperimento, ma anche qui non si capisce bene se la completezza delle argomentazioni è un qualche cosa che vada liscio come l'olio. Assolutamente non c'è una convinzione sul fatto che sia persuasivo esporre il pro e il contro oppure solo una delle argomentazioni. Dipende anche qui dalle caratteristiche del pubblico. Ultima, numero 8, è l'esplicitazione delle conclusioni. Anche qui vi lascio nel dubbio più assoluto, no? Allora, è più efficace un messaggio che esplicita le conclusioni oppure uno che le pone, le pone come dubbi e lascia trarre le conclusioni ai destinatari? Purtroppo ancora qui una risposta in assoluto non c'è. Ci sono delle tendenze, delle correlazioni tra gli aspetti del messaggio e alcune variabili psicologiche individuali. Per esempio, una variabile psicologica individuale riguarda il grado di coinvolgimento dell'individuo sull'argomento trattato. Quanto maggiore il coinvolgimento, tanto più utile lasciare le conclusioni implicite, cioè non dirle. Allo stesso modo, quanto più approfondita è la conoscenza che il pubblico ha dell'argomento, anche qui è meglio lasciare le conclusioni implicite, non è necessaria l'esplicitazione delle conclusioni, è meglio lasciare che le persone riflettano per loro conto. Al contrario, su argomenti complessi e poco conosciuti dal pubblico, le conclusioni esplicite si dimostrano efficaci alla persuasione della comunicazione. Diciamo che concludendo, ecco, tutti questi studi sulla forma del messaggio per fini persuasori sottolineano che l'efficacia della struttura del messaggio varia al variare delle caratteristiche dei destinatari. Ecco, in confronto alla teoria ipodermica, la teoria dei media, che si lega alle ricerche di tipo psicologico sperimentale, quello che abbiamo appena esaminato, ridimensiona sicuramente la capacità indiscriminata dei mezzi, dei mass media, di manipolare il pubblico. Con l'individuare e l'analizzare la complessità dei fattori che si interpongono nella risposta allo stimolo, si attenua il determinismo, no? Quindi esplicitando queste barriere psicologiche tipiche dei destinatari, si evidenzia la non linearità del processo comunicativo, che invece era stata ipotizzata dalla teoria ipodermica. sottolineando le caratteristiche peculiari di ciascuno, no? E quindi capendo anche il perché, cioè, o almeno tentando di analizzare i motivi dell'inefficacia di alcune inefficacia persuasoria di alcune campagne. Nonostante tutto, si rimane nell'idea che i media, in questa teoria, possono ottenere influenza ed esercitare persuasione. Però influenza e persuasione richiedono di essere molto attenti alle caratteristiche del pubblico, alle sue caratteristiche psicologiche e richiedono di strutturare le campagne tenendo conto di tutte queste variabili. Rimane l'idea che i mass media non sono onnipotenti, ma possono produrre notevoli effetti. Quindi la persuasione è attiva, ma opera attraverso percorsi complicati. Comunque, i mass media esercitano persuasione. Questo un po' è la sintesi e l'epilogo dell'approccio empirico-sperimentale o della persuasione. E veniamo alla slide numero 57. Qui si approda ad una teoria antitetica rispetto a quelle analizzate finora. Se prima si aveva una concezione del medium assolutamente onnipotente, di un pubblico completamente passivo, inerme, pronto appunto a essere inoculato, insomma, dal messaggio, se poi si arriva ad una, diciamo, una elaborazione più articolata, più raffinata, anche a livello psicologico, degli effetti intervenienti fra stimolo e risposta, di cui abbiamo appena finito di discutere, ecco, sempre negli anni 40, sempre negli anni 40, vi dicevo la compresenza temporale di teorie che sono anche antitetiche. Abbiamo la formulazione della teoria degli effetti limitati, slide 57, detta anche two-step flow model, two-step flow of communication, di Katz e Lazarsfeld del 1955. Naturalmente venne condotta negli anni 40, 40, però formalizzata, come vi dicevo, dopo, no? Quindi attenzione alle date, no? Allora, questo è proprio, ecco, non è un approccio socio, non è un approccio, scusate, psicologico, anche perché gli approcci psicologici in genere sono anche molto manipolativi, no? Ci sono dei campioni che vengono utilizzati, quindi è chiaro che si hanno anche degli effetti particolari, no? È chiaro che nel valutare la memorizzazione selettiva, la percezione selettiva c'erano delle ricerche quasi di laboratorio, insomma, e quindi si ottenevano delle risposte anche abbastanza, sì, non nette, perché comunque permane una certa ambiguità, però gli individui venivano sottoposti a delle ricerche specifiche. La teoria degli effetti limitati è un approccio sociologico empirico sul campo, cioè non vengono, come dire, non vengono presi dei campioni, non viene preso un campionamento e poi sottoposto a tutta una serie di domande, eccetera, eccetera, come poteva essere il precedente approccio. È un approccio sociologico empirico, cioè che sgorga molto più naturalmente dalla realtà sociale. Teoria degli effetti limitati. Se prima abbiamo degli effetti che sono consistenti, se non onnipotenti, almeno consistenti, qui si arriva addirittura agli effetti limitati dei mass media. Quindi, questo approccio connette proprio i processi di comunicazione di massa alle caratteristiche del contesto sociale entro cui si realizzano. molto più normalmente, in modo molto più normale, diciamo, no? Senza particolari manipolazioni, senza particolari sperimentazioni, no? Tipiche appunto dell'approccio empirico sperimentale, empirico sì, ma sperimentale. Qui è proprio un approccio sociologico empirico, no? Si vede quello che viene fuori proprio dalla società, dal pubblico, dalla società, dalle persone, no? Con una metodologia che vedremo certamente, ma molto meno selettiva. Allora, quindi, se vogliamo così ipotizzare un filo logico, abbiamo propaganda, manipolazione, poi, quindi teoria ipodermica del proiettile magico, quello, come la vogliamo chiamare, teoria della persuasione, che utilizza appunto le caratteristiche psicologiche dell'audience, ma il messaggio può essere a comunque un'efficacia persuasoria se tiene conto di queste caratteristiche, fino a un'influenza mediata e limitata. Vediamo da chi, mediata da chi e da che cosa. Allora, diciamo che, nel 1940, prima della comparsa della televisione come mezzo di massa, alcuni studiosi, tra cui appunto Lazarsfeld, Paul Felix Lazarsfeld, misero appunto un elaborato progetto di ricerca per studiare l'impatto sugli elettori della campagna presidenziale appunto del 40, o meglio di quella parte della campagna che sarebbe stata comunicata attraverso i media. Questi studiosi erano interessati a capire come i membri di certe categorie sociali selezionavano le informazioni veicolate dai media in relazione alla campagna elettorale e come questi contenuti contribuivano a influenzare il loro voto, le loro intenzioni di voto. Allora, questo studio venne condotto nella contea di Erie, nell'Ohio, una zona con tipiche caratteristiche americane. Ecco, in genere, ecco, questa zona, le presidenziali votava da decenni come la nazione nel suo complesso, quindi molto standard. Il contenuto dei media sottoposto alle analisi erano i discorsi elettorali e altri messaggi politici riportati nei quotidiani, nei settimanali e alla radio. Durante il confronto tra Wendell Willkie, il candidato repubblicano, e il presidente Franklin Delano Roosevelt, che era il candidato democratico. I soggetti dello studio erano alcuni campioni rappresentativi di coloro che erano residenti nella contea di Erie. Allora, come metodologia si impiegò, ecco, vedete, una tecnica del panel, no? Quindi si intervistò un campione di 600 persone a intervalli regolari di un mese tra giugno e novembre, ogni mese fra giugno e novembre. Nello stesso periodo vennero intervistati una volta sola altri campioni di 600 individui ciascuno, quindi insomma, un campione abbastanza consistente. Allora, quale fu cosa emerse da questo studio? Venivano studiati innanzitutto la partecipazione alla campagna attraverso la richiesta di informazioni sui candidati e sui temi in discussione. Altri effetti sotto analisi erano le dichiarazioni di voto come risultato dell'esposizione alla campagna elettorale e il fatto di andare effettivamente a votare. Durante la ricerca, però, si scoprirono delle cose inaspettate. Alcuni intervistati erano attivati, sollecitati dai media, nel senso che avevano una predisposizione latente a votare in un certo modo e i messaggi della campagna concretizzavano queste predisposizioni fino a renderle appunto manifeste, fino a far votare. Altri individui avevano già preso una decisione all'inizio della campagna, cioè erano indifferenti all'influenza dei media e rinforzavano le loro scelte con una selezione permanente dei contenuti dei media. Quindi avevano già preso una loro decisione prima. Le prime intenzioni di voto venivano ribaltate dai messaggi veicolati dai mass media soltanto in una piccolissima percentuale dei casi. Così la conversione delle opinioni dovuta al circuito massmediale era un effetto minimo, assolutamente minimo. L'influenza della categoria sociale sulle intenzioni di voto, il comportamento era importante. L'età, l'appartenenza a un partito, il genere, l'area di residenza, se urbana o rurale, lo status economico e l'istruzione anche erano variabili decisive. Quindi l'appartenenza a queste categorie determinava in qualche modo il grado di interesse e le scelte di voto, però era l'azione congiunta di tutte queste variabili a influenzare il grado e l'esposizione degli individui ai contenuti veicolati, evidentemente. Ecco, lo studio non dava molto spazio al possibile ruolo delle relazioni sociali informali, interpersonali. Quindi gruppo primario, gruppi di persone legati da stretti vincoli di amicizia, di affetto, gli amici, la famiglia, no? Dopotutto in quell'epoca si era convinti, no? Che questo tipo di rapporti sociali fosse quasi esaurito, no? Stesse perdendo grande importanza, come abbiamo detto più volte, nella società urbano-industriale. Però successe una cosa, quando gli intervistatori parlarono, espressero la propria opinione, con le persone, con gli intervistati della Contea d'Iri, ricevevano sempre la stessa risposta imprevista a una delle domande del questionario. Cioè, gli autori ci dicono: tutte le volte che si chiedeva agli intervistati di riferire sulle ultime occasioni di esposizione alle comunicazioni di qualsiasi tipo relative alla campagna politica, citavano più le discussioni politiche che i mezzi stessi, la radio, la stampa, le discussioni, quindi qualcosa di interpersonale. Quindi le persone che avevano scambi informali di idee con altre persone, non con i media, erano circa il 10% in più rispetto a quelle che venivano direttamente esposte alla campagna elettorale tramite i media, cioè quelle che acquisivano informazioni tramite i media. Addirittura quando la ricerca era a metà strada, i ricercatori per queste intervenienti modificarono la strategia delle interviste e incominciarono a analizzare in modo più sistematico questi contatti informali come fonti importantissime di influenza personale. A questo punto volevano capire che ruolo aveva questa comunicazione faccia a faccia rispetto alla comunicazione mass mediale nel modificare gli effetti delle comunicazioni di massa. Allora, cosa emerse? Cosa emerse? Il risultato fu la scoperta del ruolo delle relazioni informali tra gli abitanti della contea, una nuova prospettiva teorica sulla communication research. Risultò chiaro che le relazioni sociali informali avevano avuto un peso enorme nel cambiare il modo in cui gli individui selezionavano i contenuti dei media e il modo in cui venivano influenzati da quei contenuti. I membri della famiglia, gli amici e altre persone portavano le idee dai media all'attenzione degli altri, degli elettori, che non erano direttamente a contatto con i media. Si creava un flusso indiretto di influenze che passava dai media a coloro che erano direttamente esposti ai media e da questi alle altre persone che non erano esposti ai media, cioè che non avevano letto o sentito i messaggi originali. Ecco perché flusso di comunicazione a due stadi, two-step flow model. Ecco, c'è anche un'immagine che poi commenteremo. Vedete? Ecco, nell'immagine, no, in basso a destra abbiamo i mass media che sono i principali emittenti e poi vedete delle stelline in qualche modo, no, con al centro un globo, un tondino rosso e poi una diramazione. Allora, cosa significa? Vabbè, i mass media sono le fonti dirette. Le fonti dirette colpiscono, tra virgolette, o comunque entrano in contatto soltanto con i pallini rossi. E poi i pallini rossi entrano in contatto con gli altri piccoli pallini bianchi. Cosa rappresentano i pallini rossi? I cosiddetti leader d'opinione, che poi entrano in contatto con le altre persone. Quindi emerge la figura del leader d'opinione. Quindi gli opinion leader erano diciamo degli individui in contatto con i media relativamente ben informati che seguivano con una certa regolarità le comunicazioni di massa. Questo era il primo passaggio. Il secondo passaggio era da queste persone attraverso i canali interpersonali. Le opinioni venivano fornite agli individui che erano molto meno esposti ai media e che dipendevano da questi opinion leader per le loro informazioni. Ecco, per questo motivo questo processo viene chiamato flusso di comunicazione a due stadi, two-step flow of communication. Vennero chiamati opinion leaders perché non erano semplici trasmettitori di informazioni, svolgevano un ruolo attivo, importante nel fornire delle interpretazioni nella campagna elettorale, che ovviamente contribuivano a formare le intenzioni di voto di coloro ai quali passavano le informazioni. C'era questa influenza personale molto molto forte. Da qui lo studio di Katz e Lazarsfeld che come dire ammansì in qualche modo, ridimensionò il ruolo dei mass media a favore delle relazioni sociali che si vengono a instaurare.